porta fortuna. 3 giorni di incontri e confronto tra realtà indipendenti italiane a cura di Martina Iazzi Mancini, Alessandra Fedrianelli e Stefano Giuri. Porta Fortuna è un progetto di Toast Project Space.
Allora, intanto do il benvenuto a tutti per questa seconda giornata, il nostro secondo talk dedicato a un tema a noi molto caro, che è il rapporto tra le istituzioni e gli spazi indipendenti e in generale il concetto anche di indipendenza, quindi allargato. Ci tengo a ringraziare tutti quanti per essere qui, i nostri speaker, e al tavolo sono presenti Stefano Giuri di Toast Project Space, Lorenzo Balbi, direttore artistico del Mambo, Davide Dapieve, che rappresenta DAS, Dispositivo Arti Sperimentali di Bologna, e Simone Ciglia di The Independent Maxi. A me piacerebbe cominciare con una riflessione che è spuntata qualche giorno fa in un intervento di Leonardo Merlini, forse l'avrete letto. Merlini si auspica, fa una riflessione su quale sarà l'arte dei prossimi decenni e si auspica, usa una parola molto interessante, una tendenza alla sfocatura, all'assenza, al lasciare un po' indietro le definizioni, andando verso appunto un'idea di larghezza, di ampiezza, di ampliamento. E visti il tema di questo talk, penso sia molto interessante parlare appunto di sfocatura e di lembi che un po' si stracciano. E io vorrei dare la parola ora a Davide Dapieve, che oggi parla a nome di DAS, Dispositivo Arti Sperimentali di Bologna, che ha decisamente instaurato un rapporto molto, un vincolo quasi, con l'istituzione, che in questo caso è interessante perché non è un'istituzione culturale ma è politica. Quindi Davide, se hai voglia di raccontarci qualcosa della tua esperienza, e soprattutto penso sia interessante evidenziare i punti anche critici di questo rapporto con l'istituzione appunto non culturale.
Grazie innanzitutto dell'invito. Faccio una mini premessa, vi do un attimo delle coordinate per individuare forse meglio il progetto DAS, perché appunto, come diceva giustamente Martina, è un progetto che nasce da un avviso pubblico, quindi da un finanziamento del Comune di Bologna, e appunto il bando consisteva nella creazione di uno spazio coabitato da differenti realtà associative. Quindi all'interno diciamo che la gestione è stata affidata a 14 associazioni culturali diverse che si occupano di cose completamente diverse, per farvi un esempio rapido, dalla poesia multimediale al teatro, alla danza, alle arti visive, eccetera, eccetera. Chiaramente per noi è veramente molto complesso riuscire ad avere una logica strutturata, perché da un lato è vero che c'è l'amministrazione comunque che ha avviato il progetto, ma dall'altro lato noi abbiamo firmato una convenzione che dichiara che noi siamo completamente autogestiti nei loro confronti. Quindi, essendo autogestiti ma comunque all'interno dell'amministrazione, diventa molto complesso riuscire ad avere una visione chiara, perché all'interno ci sono delle associazioni che appunto magari hanno una visione che sposa maggiormente quello che è l'imprinting magari più amministrativo istituzionale, mentre invece ci sono altre associazioni che non sposano queste modalità, e quindi chiaramente si creano, per fortuna, non dei conflitti, ma ciascuno chiaramente ha degli interessi che vertono verso strade totalmente diverse. Quindi ecco, per ritornare all'immagine invece che dava Martina, forse mi verrebbe da dire che appunto, oltre che esserci un discorso di parlavi di annebbiamento o di sbiadimento,
sfocatura.
Oltre che esserci appunto una perdita di, tra virgolette, confini tra tutte le varie etichette che stanno a differenziare tutti i processi, le pratiche artistiche, conviviamo nello stesso posto per una serie di cose, quindi diventa naturale appunto per noi essere in qualche modo sbiaditi nel nostro modo di presentarci, perché chiaramente ci mescoliamo continuamente e quindi, come dire, ognuno prova a tirare l'acqua al suo mulino, ma è impossibile nella pratica.
E invece per Lorenzo Balbi, direttore artistico di Il Mambo di Bologna, avrei un'altra domanda, quindi cambiamo un po', sempre sulle sfocature in realtà, rimaniamo sempre in questo limbo, però vorrei proporgli un binomio che spesso è venuto fuori anche nel talk della giornata di ieri, si crea e non è sempre tra l'altro veritiero, per cui l'indipendenza, l'arte indipendente, molto spesso viene associata a un'arte giovane, emergente e in generale appunto anche al necessità di supportare una produzione e una ricerca giovane, quindi di artisti ancora spesso addirittura in formazione. E nel 2018, vedo anche che c'è già il catalogo pronto in caldo, Lorenzo Balbi ha proposto una mostra dal titolo That's It, dove appunto aveva raccolto tutti artisti nati dopo gli anni 80 italiani. Quindi mi interessava capire qual è il rapporto, qual è la relazione che un'istituzione in qualche modo ha nei confronti dell'arte indipendente, delle persone anche che lavorano e producono e fanno ricerca in quello che viene definito appunto l'ambiente indipendente.
Grazie, intanto buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. È un po' complicato, cioè adesso sì, da 2 anni presento un'istituzione, però è un po' una nuova veste, perché fino a 2 anni fa, molti di voi li conosco perché fino a 2 anni fa lavoravo in un'altra istituzione per la quale seguivo dei progetti di residenza, e uno dei cardini di questi progetti di residenza, che prevedevano un viaggio in Italia con dei curatori stranieri, era proprio la visita alle realtà indipendenti e agli spazi di produzione indipendente, proprio perché quel progetto, come dici te, era rivolto a un'analisi sistemica, se così si può dire, oppure a un focus specifico sugli artisti giovani, anche se giovani è un po' una definizione che ormai arriva, è un po' labile. Questo mi ha sempre colpito, quindi quando ho iniziato a lavorare in un museo tra l'altro storico, con una storia importante nell'ambito della ricerca in arte italiana e nel dare spazio agli artisti italiani nei propri diversi progetti, ho pensato come poteva essere tradotto tutto questo studio e anche questa formazione che avevo sviluppato negli anni precedenti in una attività espositiva che potesse in un certo senso recuperare queste suggestioni che derivavano da questi progetti che avevo seguito, e da un lato rispettare quelle che erano le linee di un'istituzione che ha iniziato la propria attività nel 1975 e dove un'intera generazione, che è quella precedente a quella di That's It, aveva avuto le sue prime mostre. E l'idea è stata quella di iniziare questo percorso anche come proposta espositiva con una mostra che voleva proporre una sorta di fotografia del tutto soggettiva e non esaustiva di una generazione di artisti, che poi quella di età come la mia, insomma, nati negli anni 80. E la mostra aggrediva un po' lo spazio con questo atteggiamento anche di in qualche modo appropriarsi di un'istituzione, appropriarsi degli spazi del museo. E nella dinamica di costruzione di questo progetto, ovviamente grande attenzione era stata riposta nel recuperare esperienze che provenivano da ambiti non propriamente istituzionali o comunque di creazione indipendente. Ed è stato un percorso estremamente interessante anche di confronto sia con gli artisti che poi sono stati invitati con questa modalità, sia con i curatori. Uno degli esiti che potete anche trovare è una interessante, penso, conversazione tra Lucrezia Calabro Visconti e Gabriele Tosi, che era on stage ieri qua. Si intitola Prontuario minimo sulla produzione indipendente in Italia dal 2008 a oggi, e in questa conversazione Lucrezia e Gabriele tentano anche una categorizzazione delle varie tipologie di spazi indipendenti. Sono 7 tipologie: i progetti che si autosostengono, quindi in generale definiti perché hanno in qualche modo possibilità di autosostenersi finanziariamente, degli spazi che sono in realtà, io ho segnato, ma loro non ne parlano, protogallerie, quindi fondati con l'idea di iniziare un'attività più di commercio e di vendita. Terzo, spazi di collezionisti privati, particolarmente interessati a una sfera progettuale di produzione e che quindi sostengono uno spazio. Occupazioni illegali, autogestite, quindi che generano invece un sistema di appropriazione e di autogestione di uno spazio, esiti di bandi o contributi, quindi chi ottiene da, e qui enti sia pubblici come nel suo caso, esatto, nel loro caso, sia privati degli spazi da poter gestire. Il sesto sono proto-istituzioni, quindi una sorta di incubatore di istituzione, e il settimo, project spaces commerciali legati a brand o comunque a iniziative più legate al commercio. Penso che questo range descriva o possa includere gran parte di queste iniziative. Tu dici, dall'altra parte, quando hai scavallato il muro, cosa cambia? E si parla sempre del fatto che questi spazi puntano, possono, vengono letti, possono essere punti di riferimento per un dato territorio, e devo dire che questa cosa mi convinceva abbastanza nella mia percezione anche dell'essere interessato a questo tipo di esperienze. Poi, scavallando la cancellata lavorando all'interno di un'istituzione pubblica civica, perché adesso dirigo la Galleria d'Arte Moderna di Bologna, e che statutariamente si pone come obiettivo quello di essere un punto di riferimento di un territorio. Allora ho detto, siamo entrambi con questa mission o ci sono delle differenze? Penso che ci siano delle differenze. Ho maturato questa convinzione in questi ultimi 2 anni, che non necessariamente gli spazi indipendenti, che sono delle antenne, sono dei ricettori di certe energie che provengono da un territorio e che coinvolgono più ambiti come DAS, ad esempio, non necessariamente devono o possono avere come statuto, come direzione, quella di essere un punto di riferimento, rappresentare in qualche modo un territorio, mentre l'istituzione pubblica museale sì. Quindi il tema dell'allargamento dei pubblici, questo tema, che è un tema di rappresentanza e di riferimento per un territorio, è assolutamente giusto e doveroso per un'istituzione, quanto invece no per uno spazio di produzione indipendente. Quindi penso che questo possa essere un po' un ambito di discrimine, più che quello che era nella tua domanda, no? Sulla produzione, sull'apertura alle giovani generazioni. Questo sta nella linea scientifica di un'istituzione. C'è chi nei propri obiettivi ha più un certo tipo di approccio, chi, io cerco ad esempio con la mia programmazione, di andare verso quelli che sono i miei interessi e quelli che penso possano, certo, essere il rispetto degli interessi anche di un'istituzione che io rappresento, in cui lavoro. Però più che quello, penso che la differenza sia questo: il pubblico di riferimento e il voler dover aprirsi a altri pubblici di riferimento.
E invece vorrei dare la parola a Stefano Giuri. Ti chiederei, non dico un discorso molto generico, ma se vuoi ritoccare un po' questi punti che sono stati toccati. Quindi è interessante sia la questione del rapporto tra i pubblici, che è un tema interessante per TOS Project Space, e in generale anche qual è il rapporto di TOS Project Space con appunto il pubblico di Manifattura Tabacchi, che è il contenitore poi grande di TOS Project Space e anche la realtà che lo ospita in tutti i sensi, anche fisicamente.
Sì, no, io mi leggo a quello che diceva Lorenzo sul rapporto con, cioè che gli spazi indipendenti non hanno, diciamo, per statuto, non dovrebbero avere un rapporto con il luogo, perché fanno dei progetti che sono legati a questa antenna, alla ricezione di quello che ancora è sperimentale, se vogliamo. Però quando io ho fondato TOS, già alla prima mostra, poi mi sono reso conto che era quasi impossibile non creare poi un ponte con il luogo. La Manifattura Tabacchi è sempre, da 20 anni, dal 2001 a questa parte, è stato un luogo chiuso, quindi già la riapertura di uno spazio così grande porta l'interesse anche del quartiere ad avvicinarsi. Quando apri uno spazio legato all'arte in un quartiere come quello di Piazza Puccini, quindi dove l'ambiente è abbastanza residenziale, quindi tu ti inizi a confrontare con il pubblico che è anche il pubblico di Manifattura Tabacchi, per cui già alla prima mostra, durante l'allestimento, veniva la signora qui vicino perché era interessata a capire quello che stava succedendo. Lo stesso anche dopo, per cui dopo inizi a capire che forse anche questo può essere un punto, un tema su cui lavorare. La mostra che abbiamo inaugurato ieri, Porta Fortuna, è anche questo, cioè nasce proprio da questa relazione anche spontanea che viene tra Toast e il quartiere. Molti di loro li ho conosciuti durante la residenza l'anno scorso, dal barbiere al signore del circolino, e poi insieme a loro è nata anche questa idea, cioè di coinvolgere attivamente questi luoghi, anche uscendo fuori da Toast, e sviluppare un progetto che li coinvolgesse in prima persona.
Volevo forse spiegarmi meglio, non vorrei che di essere frainteso. Il tema della relazione con un dato territorio è assolutamente statutario e legittimo, questo è chiaro, così come l'engagement con la realtà locale. Però quello che volevo dire è che può anche non essere uno degli obiettivi primari, quanto invece per un'istituzione lo è. E su questo penso che ci sia e ci debba essere anche una differenza, che è poi alla base anche della libertà ulteriore che questi spazi hanno, perché cioè le linee d'azione possono quindi essere più aperte.
Porta Fortuna è un progetto di Toast Project Space, podcast prodotto da Radio Papesse.
Su questo tema è interessante sentire il commento. Posso? Di... Certo.
Sì, no, su questo avevo capito benissimo. Ed era interessante perché quando io ho aperto Toast io non mi aspettavo di dover spiegare qualcosa. Infatti sulla prima mostra non abbiamo fatto un foglio di sala. La volta dopo eravamo quasi obbligati nel farlo perché c'era questa richiesta, certo, importante da parte dei fruitori che non fanno parte del sistema dell'arte.
Su questo tema, su questo rapporto tra appunto una libertà e diciamo un impegno statutario, è interessante forse sentire anche il commento di Davide da Pieve, perché appunto, come diceva prima, DAS gode di una discreta autonomia gestionale e diciamo così creativa di ricerca, però all'interno poi del bando MACBO che voi avete appunto vinto, c'erano delle parole chiave e diciamo così delle linee guida piuttosto, non dico rigide, ma insomma che vi chiedevano in qualche modo un certo tipo di impegno. Tra queste parole, se non ricordo male da una nostra vecchia intervista, c'era un impegno verso la comunità che vi ospitava, non solo, ma lo stabile che voi avete appunto ottenuto è inoltre in una posizione strategica, simbolica e diciamo così, insomma, che non si può esimere anche dall'essere soppesata poi in un momento in cui si fa appunto, si racconta poi cos'è DAS.
Guardi, in realtà sono molto d'accordo con quanto stava dicendo Lorenzo, perché mi rendo conto che ho avuto anche lo stesso problema che stavano dicendo ora, appunto, anche noi l'anno scorso per una cosa non avevamo fatto un testo di sala e chiaramente anche a me era venuta in mente questa cosa, abbiamo detto tanto non era una vera e propria mostra, e però le persone che passavano sono venute a chiedere e era necessario un foglio che spiegasse tutto. Quindi condivido questo piano e soprattutto vorrei aggiungere che forse per noi la parte, diciamo la complicanza, è nel momento in cui arriva il passante, arriva l'interessato, insomma qualsiasi. E la nostra difficoltà sta più che altro nel dare una risposta univoca, perché chiaramente noi, essendo tanti soggetti differenti che approcciano ognuno con la sua modalità, con la sua attitudine, chiaramente raggiunge delle risposte inevitabilmente diverse. E quindi questo, da un punto di vista organizzativo, chiaramente è, come dire, stiamo lavorando sempre più per cercare di semplificarlo e metterlo a posto, però da un punto di vista di comunicazione in esterno crea dei grossi problemi, perché chiaramente se dai delle informazioni diverse al pubblico non si capisce più nulla. Questo qui però è un problema che difficilmente credo che risolveremo, perché chiaramente non è possibile obbligare le persone a dire delle cose, cioè non ha alcun senso, credo, e non sono il primo a non volere che tutti diciamo la stessa cosa. A maggior ragione, dico anche un'altra cosa che forse avrei dovuto dire prima, per mantenere questa forte caratteristica di condivisione ci siamo un po' tagliati le gambe da soli, nel senso che abbiamo evitato di nominare un'unica persona o dei responsabili precisi che si occupassero della direzione artistica. Quindi da un lato è stata una pazzia totale, però allo stesso tempo era interessante per vedere appunto l'apertura a ventaglio sulle arti, in che modo sarebbe stata affrontata, ecco. Quindi questo, da un punto di vista organizzativo, sta creando inevitabilmente dei problemi, ma lo sapevamo in partenza, perché è chiaro che se tutti dicono qualcosa di diverso non si arriva mai al punto. Però dall'altro lato ci sta portando ad avere pubblici totalmente diversi, attività totalmente diverse, e quindi ritorniamo nel discorso forse della sbiaditura, che da un lato può anche essere intesa come forse un aspetto negativo, tra virgolette, perché si va a sbiadire quello che è il contenuto, magari la parte più densa, ma in realtà credo che sia anche necessario in qualche modo un periodo di sbiadimento, perché appunto dopo tutto questo peso dell'italiano, anzi di come l'italiano ha rielaborato tutto il periodo concettuale, insomma, forse ecco, un po' di sbiaditura forse fa bene.
Bene, grazie. Quindi per riassumere, la sbiaditura, ok. Ci piace. Allora, io vorrei, prima di avviarci verso la conclusione, vorrei provare a chiamare Simone Ciglia, esatto, perché il suo contributo sarebbe fondamentale.
Mi sentite adesso?
Sì.
Ciao, buongiorno, scusate i problemi tecnici.
Non ti preoccupare. Allora Simone, noi senti, siamo andati un po' avanti appunto nella conversazione, però io credo che comunque anche per poi avviarci verso la conclusione di questo panel sia interessante che tu ci racconti la tua esperienza presso The Independent e una tua opinione in generale su quali sono, appunto parlando di queste sfocature, quali sono poi i rapporti tra appunto le produzioni indipendenti, la ricerca indipendente, e appunto se auspichi anche te magari appunto a una maggiore sfocatura o meno.
Sì, ecco, io credo che il progetto The Independent possa essere contestualizzato in una tendenza più generale che vede, diciamo all'incirca dall'inizio degli anni 2000, un maggiore interesse da parte delle istituzioni nei confronti di quel mondo così vasto e composito che ricade sotto il termine indipendente. E in effetti questo progetto è stato fortemente voluto dal direttore artistico del Maxi, Juan Ru, che lo ha affidato alle curatrici Giulia Ferracci ed Elena Motisi come un progetto di ricerca a lungo termine che vuole portare all'interno del museo, quindi l'istituzione per eccellenza, un contributo, una finestra sulla galassia degli indipendenti. E in effetti questo impegno fa parte un po' anche della storia curatoriale di Hu, che ad esempio curando la Biennale di Guangzhou nel 2002 aveva pensato di invitare 30 spazi indipendenti all'interno della Biennale per creare una sorta di città, quindi invitando a una costruzione delegata a questi spazi che potevano presentare i propri eventi e le proprie attività. E poi più recentemente ci sono stati anche altri esempi da parte di istituzioni come la Tate Modern a Londra, che ha ideato un festival nel 2010 che si chiamava No Soul for Sale, in cui anche qui erano invitati una serie di spazi indipendenti internazionali a presentarsi all'interno del museo, oppure ancora nel 2012 il New Museum invece di New York aveva presentato nell'ambito della propria triennale una grande ricerca globale sul mondo indipendente, che poi era confluito in una pubblicazione denominata Art Spaces Directory. Quindi tutti questi segnali dimostrano appunto questa attenzione da parte delle istituzioni nei confronti del mondo indipendente. In effetti Juan Ru, analizzando questo tema in particolare in suo articolo che si chiama The Third Way, aveva messo in correlazione questi spazi, questi gruppi con, diciamo, il contesto politico e sociale del momento, con movimenti come quello Occupy per esempio, oppure quello delle primavere arabe, e aveva incluso questo mondo come un'espressione di una richiesta di nuovi modelli di sviluppo. E cito un passo breve da questo articolo in cui Hu scrive: quello che è necessario nel mondo dell'arte è una sorta di sistema in between, dice lui, cioè tra i modelli dominati dallo Stato del secolo precedente e i modelli dominati dal capitalismo di oggi. La domanda è come costruire questo nuovo modello, e come esso sarà è molto importante e ha bisogno di essere discusso, ed è proprio da questa necessità che è nato questo progetto del Maxi, che si è articolato secondo varie direttrici. Una, dall'inizio proprio, è l'idea è quella di cercare di svolgere una mappatura della galassia indipendente, e quindi nel 2014 è stata emanata una open call in cui erano stati invitati i gruppi a appunto registrarsi sul sito con l'idea di costruire una mappatura che è ancora in progress. Poi, parallelamente a questo strumento digitale, negli spazi invece fisici del museo sono state presentate fino ad ora un totale di 19 iniziative indipendenti fra gruppi e spazi nazionali e internazionali, che sono state invitate all'interno del museo per sostanzialmente offrire uno statement sulla propria identità. Non si è trattato di mostre nel senso canonico del termine, anche perché questo progetto è un progetto low budget, che in questo segue anche le logiche effettivamente secondo le quali si muovono oppure sono costretti a muoversi gli spazi e gruppi indipendenti. E quindi dal 2014 il progetto all'interno del museo ha attraversato diverse visioni, inizialmente coinvolgendo gli spazi interstiziali del museo, come ad esempio il corpo scale, in cui è intervenuto come primo intervento cura. Altri interventi invece sono stati affidati ad altri mezzi, come ad esempio Nero, che aveva coinvolto 90 artisti a cui aveva chiesto un contributo audio, che poi era stato diffuso attraverso il sistema di comunicazione del museo in tutti gli spazi. E successivamente si è pensato di intervenire invece con il linguaggio video, per cui sempre nel corpo scale è stato allestito una parete composta da diversi monitor, e vari gruppi sono stati chiamati a lavorare in questo modo, fra i quali ad esempio una vetrina, che è uno spazio di Roma che consiste appunto in una vetrina, oppure Urban Gorillas, che era invece un collettivo di base a Cipro, riflettendo anche la doppia natura del museo, che affianca quindi diciamo, i gruppi maggiormente attivi nelle arti con invece quelli attivi nell'architettura. Successivamente poi l'ultima incarnazione del museo è quella del cosiddetto wall, cioè una parete che si trova nel foyer Carlo Scarpa, che viene adesso affidata ai gruppi appunto che si presentano secondo le forme più varie. Questo per riflettere anche la molteplicità delle pratiche indipendenti, che sono diciamo difficilmente catalogabili, e proprio anche per la complessità di questo mondo il museo ha anche pensato di attivare delle partnership con altri osservatori sullo scenario indipendente. Questo da 2 anni a questa parte, una partnership con Art Verona, che già da 10 anni dedica una sezione della fiera agli indipendenti, curata da Cristiano Seganfreddo, e anche con Next, che invece è un festival di base a Torino ideato da Olga Gambari, che si tiene appunto con cadenza annuale. Anche qui l'idea è quella di condividere un osservatorio sul mondo indipendente. Questo in brevissimo.
Grazie per il tuo contributo. E ieri con Paolo Mele di Random, associazione, è venuto fuori un altro binomio interessante, che in questo caso diciamo si applica perfettamente, che è la distinzione appunto noi-loro. E Paolo Mele diciamo affermava che la distinzione appunto tra spazio istituzionale, o quello che si può definire tale, pubblico-privato, come diceva Lorenzo Balbi appunto, che ha degli impegni anche statutari, è stato creato poi un termine loro, cioè quindi un diverso da noi per indicare, appunto col termine indipendente che appunto viene accolto con più o meno gaudio da chi poi ne fa parte, rientra nella descrizione. Quindi diciamo come, appunto, come confronto, raffronto, come polo opposto a quello che è un po' il, invece appunto il ruolo dell'istituzione, il modello istituzionale. Quindi un commento su, appunto, su, sui pronomi e sulla differenza tra i gruppi, se appunto anche in questo caso qui è auspicabile o meno una sfocatura, oppure invece si può pensare persino che non esista, insomma, questo o noi e loro. Un commento così da chi vuole, anche dal pubblico.
Più che altro penso che possano esserci delle linee diverse. Mentre venivo qua in treno, visto che era come di consuetudine in ritardo, ho preso degli appunti su, perché sapevo che ovviamente arrivava la domanda sulla differenza tra noi loro, e ho pensato ad alcune cose che ho ridotto a 4 punti su queste possibili differenze, che poi mi portano a una conclusione. Queste possibili differenze che io ho segnato non sono dovute a una differenza loro, ma più che altro a delle linee e delle possibilità, forse possibilità diverse, e sono alcune, appunto, tipo la produzione, il tema della produzione. Le istituzioni faticano nella produzione di contenuti, perché di contenuti originali, sono più volentieri ospiti di contenuti provenienti dall'esterno o comunque esistenti, mentre i centri di produzione indipendente sono centri di produzione, quindi hanno questa possibilità intrinseca. Non è sempre così, per fortuna, però è una possibilità da un lato, quella del museo che se la va a cercare anche quella possibilità, e da un altro lato proprio una linea di azione sulla produzione e sperimentazione. L'altra è molto legata a questa, ed è il fatto degli spazi di produzione indipendente come incubatori di professionisti, e questo, ahimè, le istituzioni faticano nel dare spazio a sia nuove generazioni di artisti che nuove generazioni di curatori, nuove generazioni di critici, di giornalisti, di redattori, mentre i centri di produzione indipendente conservano ottimamente questa caratteristica di essere incubatori di professionisti, e le altre sono invece, le altre due possibilità sono legate all'orizzonte attorno, quindi lo spazio di produzione indipendente al suo interno ma indipendente anche all'esterno, mentre l'istituzione spesso non lo è all'esterno, perché è legata da pressioni legate a target di risultato spesso assurdi, pressioni politiche, ambientali, eccetera. Quindi c'è un discorso, che è il terzo punto, di libertà creativa, di libertà della proposta e di temporalità. Io penso che una delle cose più interessanti degli spazi di produzione indipendente è che hanno un inizio e una fine, mentre l'istituzione, oppure hanno un inizio e una fine nel potersi anche modificare, diventare qualcos'altro o totalmente altro, mentre l'istituzione deve garantire una continuità, e quindi si può reinventare, ma nel segno comunque di una continuità, di una presenza su questo. Quindi questi 4 punti, produzione, temporalità, incubatore e libertà, portano a dirmi che non so se è un noi o noi loro. Quindi forse non è più l'idea che poteva essere nei 60 con le prime esperienze di spazi indipendenti, ma quanto più non è più un colmare il vuoto lasciato dall'istituzione, quanto più un lavorare in direzione in possibilità diverse dall'istituzione. Certo. Quindi è un noi.
Esatto. O un questo quell'altro, però appunto non esatto. Mutuamente escludenti, oh. Sì. Simone, se ci senti, hai sentito, se hai anche tu il piacere di dare un contributo, se no concludiamo qui il nostro talk.
Sì, sono d'accordo con quanto è stato detto nell'intervento precedente. Io non penso più che si possa ragionare esclusivamente in termini di contrapposizione fra istituzioni e spazi indipendenti, proprio per le ragioni che dicevo in precedenza. Si tratta appunto di, anche se in realtà abbiamo visto che comunque così dal nostro osservatorio che le posizioni sull'argomento sono alquanto differenziate poi all'interno della stessa galassia indipendente, per cui se alcuni spazi mantengono quest'idea, diciamo, di antagonismo che era maggiormente legata magari ad un periodo come la seconda metà del Novecento, altri invece sono più propensi a trovare invece forme di incontro, addirittura di collaborazione con le istituzioni. Si tratta appunto, come si diceva prima, di capire quali sono le peculiarità dei modi di agire di ognuno dei due ed effettivamente quando l'istituzione guarda al mondo indipendente lo fa perché capisce che lì c'è appunto un incubatore, ci sono delle energie, c'è una maggiore libertà, flessibilità, possibilità di sperimentazione, ma a cui insomma bisogna prestare attenzione anche perché molto spesso ci sono dei germi di futuro.
E allora, per chi ci ascolterà poi in podcast, l'ultimo intervento era di Simone Ciglia, di Independent Maxi, quello precedente Lorenzo Balbi, direttore artistico di Mambo Bologna. E se ci fosse anche qualche altro contributo, anche dal pubblico.
Volevo sapere se, appunto, prima l'accennavi questa cosa, se come istituzione subite ancora cesure ideologiche da parte, appunto, dalla politica.
La pressione non avviene sui contenuti. Stiamo vedendo in questi giorni cosa sta succedendo ad altri musei italiani, per non fare nomi, il MART di Rovereto. Quindi la pressione avviene a livello strutturale da parte della politica. Nel momento in cui un museo, come cito il mio caso, il Mambo di Bologna, decide di cambiare la propria struttura e bandire una posizione di direzione artistica, sceglie un certo tipo di rapporto strutturale con l'istituzione, cioè deleghiamo a un direttore artistico la parte di strategia e di contenuti e quindi questa diventa indipendenza, visto che è il tema del nostro talk di stamattina, ma ci sono altre istituzioni dove invece ciò non avviene, o in controtendenza a quello che è successo fino a poco tempo fa, la politica interviene a livello strutturale e quindi in questo genera la sua, non è una censura quanto più la sua direzione. Perché le istituzioni sono troppo eterogenee, come gli spazi indipendenti. Prima ho tentato una categorizzazione degli spazi indipendenti, potremmo tentare una categorizzazione degli spazi istituzionali. Io da 2 anni sono parte del consiglio direttivo di AMACI, che è un'associazione che mette insieme 24 istituzioni pubbliche italiane che si occupano di arte moderna e contemporanea. Queste 24 istituzioni sono tutte diverse, non c'è una uguale a un'altra. Castello di Rivoli è un'associazione culturale, la GAMEC di Bergamo è 50% pubblica e 50% privata, il MAGA di Gallarate è una fondazione, il MAMBO è un museo civico che fa capo a una municipalità. Capite che questa eterogeneità non può garantire un livello di struttura fisso e quindi garantirti quel tipo di libertà di cui tu facevi riferimento, perché la giunta provinciale di turno può decidere di sconvolgere lo statuto, cambiare completamente la struttura sotto di sé e quindi esercitare quel tipo di, non censura, ma strategia mirata a un'istituzione che purtroppo può sconvolgere le direzioni stesse di un'istituzione. Ed è per questo che i percorsi delle istituzioni sono così disomogenei. Cioè bisogna sgombrare il campo da questo tipo di credenza. Non c'è un'ingerenza sul singolo progetto, sull'artista, sulla mostra. È strutturale e quello che bisognerebbe combattere, che con AMACI si cerca anche di dare visibilità a questo tema, è che questa disomogeneità nel modello museo ancora non giova a quel tipo di relazione con la politica.
Allora bene, io ringrazio tutti i nostri speaker, in ordine Simone Ciglia, Stefano Giuri, Lorenzo Balbi, Davide Da Pieve, e grazie a tutti voi per essere venuti e aver partecipato, e niente, vi auguro un buon proseguimento. Grazie a tutti.
Grazie.
Porta Fortuna è un progetto di Toast Project Space. Il podcast di Porta Fortuna è prodotto da Radio Papesse.